Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, clarissa, proposte da Rosario Tronnolone.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualunque cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao, insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Con Cana, Gesù opera il primo dei 7 grandi segni, la trasformazione dell'acqua in vino. Giovanni narra infatti di 7 segni operati da Gesù durante il suo ministero pubblico. Questi segni sono come delle frecce che indicano una realtà ulteriore e che va compresa. I 7 segni sono Cana, dove l'acqua viene trasformata in vino, la guarigione del figlio del funzionario regio, la guarigione del paralitico alla piscina, la moltiplicazione dei pani, Gesù che cammina sulle acque, la guarigione del cieco nato e la risurrezione di Lazzaro. Il contesto del primo di questi 7 grandi segni è offerto da una festa nuziale, dove con Gesù sono invitati sua madre e i discepoli. Circa i probabili motivi di questo invito si può ricordare che Natanaele, uno dei primi chiamati, era originario del luogo e che Anna, la madre di Maria, stando però ai Vangeli apocrifi, avrebbe avuto i natali a Sepphoris, una cittadina nei dintorni di Cana. Con molta probabilità l'invito alle nozze veniva dalla parentela o dai familiari dei discepoli. Giovanni però sorvola su questi dati. Egli è stato testimone oculare del grande segno del Maestro e ne è rimasto folgorato, tanto da farne successivamente, sotto l'impulso dello Spirito Santo, oggetto di riflessione cristologica. A Cana, dicevamo, c'è la madre di Gesù. È lei a fargli presente ad un certo punto della festa la mancanza di vino. «Non hanno vino», La risposta di Gesù è alquanto enigmatica. «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sorprende anche la reazione di Maria, la quale, rivolta ai servi, afferma «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Cerchiamo di comprendere la portata di queste parole. Maria fa presente a Gesù la mancanza di vino. Menzionato 5 volte nel nostro racconto, il vino sarà, con l'intervento di Gesù, abbondante e qualitativamente superiore a quello precedente. Qual è il suo simbolismo? Giovanni non lo esplicita, ma lo lascia intuire. Il vino rappresenta la parola di Gesù, vista dall'Evangelista come nuova Torah. Per l'Antico Testamento, il vino rappresenta l'avvento dell'era messianica. Nel giorno del Messia, il vino sarà infatti abbondante e sopraffino e gratuito. Anche per l'Antico Testamento, il vino rappresenta la parola di Dio. Più in particolare, il vino rimanda alla Torah, spiegata dal Messia. Egli infatti era atteso come autorevole interprete della Scrittura Santa. Che il vino rimandi alla parola di Gesù è dato anche da un verbo utilizzato da Giovanni, il verbo conservare. Questo verbo rimanda sempre alla parola di Gesù. In questo senso ricorre ben 25 volte negli scritti giovannei. Andiamo più a fondo. Chiediamoci, in che rapporto stanno le 6 giare piene d'acqua con il vino nuovo di Gesù? Queste 6 giare contenevano l'acqua per le purificazioni rituali secondo la legge di Mosè. Che l'acqua venga mutata in vino significa che la purificazione non avviene più attraverso l'osservanza della legge antica, ma attraverso l'obbedienza al Vangelo. I discepoli, infatti, sono mondi in forza della parola di Cristo. In questo orizzonte la domanda di Maria, che coglie la mancanza del vino, esprime un duplice invito: verso il Figlio, perché compia la rivelazione, e verso i discepoli di tutti i tempi, perché si pongano in ascolto fattivo. Dirà infatti ai servi: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Guardiamo ora più da vicino Maria in rapporto a Gesù. L'espressione «donna, che vuoi da me?» esprime nella scrittura divergenza di opinioni tra 2 interlocutori. Ma che senso ha sulla bocca di Gesù? Bisogna tener conto del contesto del brano, come pure della menzione dell'ora. L'ora è quella della morte e risurrezione di Gesù. Se Maria fa presente che manca il vino, Gesù, nella sua risposta, fa intendere che il vero vino, cioè la sua parola rivelatrice, come abbiamo detto, sarà data pienamente al compimento della sua Pasqua. Sovente Gesù passa dal piano delle pure realtà materiali a quello delle realtà spirituali, di cui le prime sono rimando. Ad esempio, il Tempio di Gerusalemme è inteso da Gesù come il suo corpo. E ancora nel discorso con Nicodemo si parla della rigenerazione secondo la carne, mentre Gesù sottolinea l'importanza e l'urgenza della rigenerazione nello spirito. Maria, dicevamo, è chiamata con il termine generico di donna. Questo termine percorre tutto il Vangelo giovanneo. A Cana la donna è appunto lei, Maria, simbolo dell'Israele fedele che accoglie il Messia sposo. Come è risaputo, nel linguaggio biblico giudaico il popolo di Israele è rappresentato simbolicamente nell'immagine di una donna. Gesù riconosce in Maria la personificazione di Israele. A Sicar la donna è una samaritana, immagine dell'Israele scismatico e idolatra, chiamato a conversione dal Messia. A Gerusalemme la donna è l'adultera perdonata e riconciliata da Cristo. Sotto la croce la donna è ancora Maria, qui divenuta sposa e madre feconda nell'ordine della grazia. Nel giardino della risurrezione, infine, la donna è Maria Maddalena, nuova Eva, richiamata dal nuovo Adamo, il Cristo risorto. In questa sequenza possiamo notare come Cana prefiguri l'alleanza tra Gesù, il Messia sposo, e il nuovo Israele, rappresentato da Maria, la Samaritana, la peccatrice e Maria di Magdala. Dopo la trasformazione dell'acqua in vino, i discepoli credettero in lui. Ci chiediamo, cosa compresero di questo prodigio? Dobbiamo distinguere due momenti, uno pre-pasquale e l'altro post-pasquale. A Cana i discepoli furono spettatori del prodigio operato da Gesù, ma senza comprendere certamente l'enorme portata di quel segno, tantomeno l'identità profonda del Maestro. La loro fede in quel momento concerneva solo la messianicità di Gesù. Dopo la resurrezione, però, con la luce dello Spirito Santo, ricordarono quel fatto. Giovanni, e attraverso di lui la sua comunità cristiana, comprese che già in quel primo segno Gesù si era manifestato come lo sposo divino delle nozze messianiche, nozze che poi sarebbero state sancite nella Pasqua di morte e risurrezione. L'Evangelista conclude l'episodio con un piccolo particolare, non trascurabile. Dopo questo fatto, scese a Cafarnao, insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. L'espressione «dopo questo fatto», «metà tuto», ricorre altre volte in Giovanni. E sembra istituire sempre un nesso logico tra ciò che precede e ciò che consegue, come se ciò che consegue fosse una conseguenza di quanto avvenuto prima. Nel nostro episodio abbiamo trovato all'inizio la figura di Maria, la madre di Gesù, e il gruppo dei discepoli. Sembrano due realtà distinte, autonome, che per vie diverse giungono alla festa. Al termine invece appaiono un solo gruppo, stretto attorno a Gesù. Cosa possiamo dedurne? Che il motivo dell'unità in Cristo è dato dalla fede, una fede che Maria dimostra nell'ordine dato ai servi e che i discepoli manifestano a loro volta nell'accoglienza del segno dato da Gesù.
Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.